Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia.
L'argomento di oggi è un argomento che accomuna tutti i cristiani, ovvero quello della liturgia delle ore, Suor Cristina.
Sì, se uno domandasse ma qual è dopo il Padre Nostro la preghiera propria dei cristiani, dovremmo rispondere appunto la preghiera delle ore, cioè la preghiera con i salmi. Infatti questa azione liturgica, che chiamiamo appunto liturgia delle ore, è in gran parte costituita dai salmi. Come è noto, questi sono le preghiere ispirate da Dio che sono contenute nella Bibbia. C'è un libro apposta nella Bibbia per pregare, e chi insegna a pregare è dunque Dio nella Bibbia, con le preghiere da Lui stesso ispirate. Il libro dei Salmi ne contiene 150, ma nella Bibbia vi sono molte altre preghiere simili ai Salmi, ispirate dunque sempre dal Signore.
E i Salmi sono antichissimi, sappiamo dai Vangeli che lo stesso Gesù li pregava.
Sì, potremmo dire che molti risalgono al X secolo, anzi sono attribuiti appunto a Davide, non è detto che li abbia scritti proprio lui, ma per dare un'autorità a queste preghiere appunto sono attribuite a lui, che del resto era un cantore che, come dice il libro del Siracide, ha dato splendore al culto, introdusse musici, insomma preghiere e canti nella liturgia.
I salmi infatti normalmente venivano cantati.
Sì, anzi in ebraico si chiama proprio Teilim, i salmi si chiamano, dalla radice alal, da cui viene anche la nostra parola alleluia, che vuol dire appunto lodare. Se vuoi lodare il Signore, per fare questo ci sono appunto i salmi, che in greco poi, accompagnati dal strumento detto salterio, vengono poi chiamati salmi, come oggi noi li chiamiamo.
La liturgia delle ore, che come abbiamo visto è composta principalmente dai salmi, viene pregata durante le 24 ore, in determinati momenti del giorno e della notte. Perché questa scelta particolare?
Intanto lo impariamo dall'Antico Testamento, dove abbiamo testimonianze appunto di preghiere fatte al mattino, a mezzogiorno, alla sera, per esempio nel libro di Daniele, ma anche poi per dire che tutto il tempo è santificato dalla preghiera, tutto il tempo è di Dio, tutto il tempo è veicolo della sua salvezza. E lo stesso Gesù, come documentano i Vangeli, pregava anche la notte e poi si alzava presto al mattino per pregare, e la Chiesa ha strutturato poi questa preghiera appunto durante il giorno e la notte, stabilendo precisamente 7 ore, è un numero di pienezza che vuol dire pregate senza interrompere mai, secondo l'insegnamento di Gesù, pregate sempre. E in particolare, quando è venuto Gesù, dice Paolo VI nella Costituzione Apostolica, che ha promulgato questo libro per noi nel 1970, era proprio il giorno di tutti i santi, dice Gesù introdusse in questa terra d'esilio il canto di lode che risuona eternamente nelle sedi celesti, e la Chiesa lo ha conservato con costanza e fedeltà nel corso di tanti secoli, e lo ha arricchito di una mirabile anche varietà di forme.
La liturgia delle ore, come lei ricordava, Suor Cristina, è divisa in sette momenti, sono sette le ore.
Sì.
E in particolare alcune comunità religiose, penso ad esempio a quelle di clausura, le rispettano tutte, si svegliano anche durante la notte per pregare,
sì,
la liturgia delle ore.
Sì, o si alzano presto al mattino e comunque fanno, celebrano, cioè pregano proprio in sette momenti durante le 24 ore del giorno.
Però anche tutti i cristiani, anche i laici, possono pregare questa liturgia nelle ore magari più ordinarie, possiamo dire.
Anzi, oggi diciamo la Chiesa la pone proprio nelle mani di tutti i fedeli. Il documento che introduce questa preghiera, questo nuovo libro rinnovato dalla Riforma Liturgica, raccomanda di insegnare ai fedeli questa preghiera. E là dove ci sono parroci bravi che insegnano, o anche i movimenti, abbiamo nelle comunità parrocchiali un gruppetto che al mattino e alla sera celebrano almeno Lodi e Vespro, che sono come il cardine di questa preghiera, i cardini diciamo di questa preghiera al sorgere del sole e al suo tramonto, sempre celebrando Cristo che sorge, e sole che sorge, Cristo che rischiara anche la notte e la sua redenzione. Diciamo che queste ore, almeno due, ecco, sono proprio possibili a tutti, anche in famiglia.
Possiamo quindi immaginare che nell'ora delle lodi e dei vespri, un po' in tutto il mondo, i cristiani preghino in comunione, preghino simultaneamente allo stesso modo.
Sì, quasi come una unità di tempo, diciamo, tutta la terra diventa un grande tempio da cui si eleva questo sacrificio di lode, che è veramente come una eucaristia, diciamo, e che la Chiesa al mattino, appunto con i salmi che poi alludono sempre all'ora del mattino e alla sera all'ora di sera, termina poi questa preghiera con il cantico di Zaccaria e alla sera con il canto di Maria. Quando durante il giorno la Chiesa ha sperimentato la salvezza di Dio e la sua misericordia, alla sera non fa altro che fare proprio il canto di Maria, ed è bellissimo questo, no? E così che poi questa preghiera termina con il Padre Nostro, che è la preghiera propria dei figli, dei cristiani, e questa preghiera, il Padre Nostro, viene recitata tre volte al giorno, come già alla fine del primo secolo raccomandava il piccolo libro chiamato La Didache. Dice: quando pregate, pregate così e pregate tre volte al giorno dicendo il Padre Nostro.
E la liturgia delle ore è diversa giorno per giorno, ovviamente con un'attenzione particolare alle solennità, alle feste, ai giorni nei quali si ricordano santi, eccetera.
Diciamo che assume la storia e i bisogni degli uomini anche, e accompagna tutto l'anno liturgico, ci fa vivere appunto i vari tempi dell'anno liturgico, le feste, le solennità dei santi. E potremmo dire prolunga, come detto nei documenti che la introducono, la stessa Eucaristia, e anzi la preparano anche, ed è vissuta con gli stessi sentimenti dell'azione eucaristica. Quindi diciamo, chi lode il Signore è uno che è obbediente, che è offerente, è uno che fa della propria vita una Eucaristia. E tutta questa preghiera avvolge la vita del cristiano, secondo il comando di Gesù che dice nel Vangelo di Luca: pregate senza smettere mai.
Ci fermiamo qui, Suor Cristina, grazie. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
Grazie a voi.
Solo tre minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come sei. Io dovessi mostrar di me quello che ancora no, non sono stato mai. Per certi ho due minuti, ancora due minuti, ma non li sprecherai. solo 3 minuti per fidarti di me. Pensi basteranno a ricoprirmi di bugie, come se tu dovessi saper di me quello che ancora no, non sono stato mai per convincerti. Ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei. Come sale bianco brucerei le bugie che ogni giorno direi. Come neve fredda scenderei. Resta 1 minuto per poterti dire.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. Ora lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini, ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, sesta del tempo di Pasqua. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti 9-17. Protagonista di questo brano è senza dubbio l'amore, ma di quale amore parla Gesù quando ci comanda di amarci gli uni gli altri?
Ecco, noi abbiamo sull'amore tanti malintesi. Noi abbiamo vissuto un'evoluzione negli ultimi secoli. Siamo passati da un amore fatto tutto di testa, di volontà, di decisione, ottocentesco, molto kantiano, molto impostato sulla risoluzione muscolare verso l'amore, e ancora qualche strascico di questa impostazione ce l'abbiamo nelle pretese che spesso anche a livello, diciamo così, di predicazione cristiana ci sentiamo rivolgere con pressione sull'ascoltatore spossante riguardo alla sua sincerità, alla sua spontaneità. E siamo passati invece appunto all'altro polo post sessantottino, un polo così, l'amore è tutta una roba spontanea, tutta una cosa, un friccicore che parte naturale, e questa maniera così eruttiva di amare, tutta basata sulla realtà di essere autentici, in una qualche maniera sentirsi se stessi in maniera tale che uno ama e fa quello che gli va e cose di questo genere. Ecco, anche se quella sarebbe una santa frase di Sant'Agostino che andrebbe capita meglio, logicamente. Allora, tutto questo discorso ci porta in un posto un po' pericoloso, ovvero sia il fatto di essere o impostati volontaristicamente o marinai di una nave che non si sa dove va, il timone ce l'ha il caso, mi può prendere questa cosa di amare. E se non mi prende, carissimo, mi dispiace, ma non ce l'ho, non so come dartelo. È agghiacciante in entrambi i casi, è anche disumanizzante, perché l'uomo non è solamente istinto, mozione emotiva da una parte, o non è solamente volontà. Il problema è che tutto questo è un discorso male impostato. Se torniamo al nostro testo, il testo urla ripetutamente una cosa: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Noi ci imbarchiamo nell'avventura di riuscire ad amare in maniera normalmente fallimentare. Perché? Perché basiamo su noi stessi questa attività. Queste due derive, quella volontarista e quella spontaneista sterile, sono ambedue delle conseguenze di questa impostazione. L'uomo è un essere relazionale, ha bisogno di ricevere le cose per poterle sapere. Anche l'amore, anzi soprattutto l'amore, è un dato che entra in lui. È un dato che si incontra con una predisposizione naturale del cuore dell'uomo, essendo appunto questa identità relazionale. Noi abbiamo bisogno di volerci bene, la cosa che più desideriamo. I bambini sorridono naturalmente, cercano il sorriso, cercano la relazione, cercano il gioco, cercano appunto l'impasto con l'altro, che diventa la bellezza di volersi bene. Ma qui fondamentalmente il problema è che questa grammatica è talmente difficile che qualcuno ce la deve insegnare. Noi crediamo che imponendocela o generandola noi stessi la possiamo articolare, ma è come imparare una lingua nuova se non te la insegnano, se non l'hai mai sentita. Chissà come articolerai, come comunicherai in maniera ridicola. Rimanete nel mio amore. Ho una sola sorgente certa per imparare ad amare e per fare atti d'amore che siano validi. Amatevi come io vi ho amato. Il fatto di essere stato amato è quella la sorgente, rimanere nel suo amore. Dio, che è creatore, il Signore Gesù Cristo, che è il Signore per l'appunto, ha capacità di far partire l'amore, di generare l'amore, perché è amore. È nella osservanza della relazione con Lui, è nel rapporto con Lui, nella fiducia nei Suoi confronti e nell'obbedienza in Lui che noi possiamo ricevere il Suo amore. Noi abbiamo bisogno di capire una cosa, andando un pochino più poveramente in soldoni a dire le cose che ci possono forse essere utili in questa domenica. Non riusciamo ad amare finché restiamo a una relazione orizzontale. Ci troviamo di fronte a qualcuno che deve essere amato, e amare non è che si dà quando è facile, è corrispettivo a dei benefici ricevuti, è il fatto che l'altro è stato talmente buono con te che ci mancherebbe pure che non gli vuoi bene, ma certo che ami quelli che ti amano, ami quelli che ti trattano bene. L'amore compare quando si è di fronte a un errore, si è di fronte a un contrasto, si è di fronte a un'opposizione, si è di fronte a una povertà, si è di fronte a un difetto, si è di fronte a un peccato. L'amore è una risposta gratuita di fronte a qualcuno che non si sta comportando bene. Chi mi ha mai amato nella mia vita? Chi mi ha perdonato? Chi mi ha voluto bene quando ho tirato fuori il peggio di me? Allora ho conosciuto l'amore. Allora come faremo noi ad amare veramente? Tutti stanno aspettando di trovare qualcuno intorno che dia amore. Tutti speriamo, chi si sposa nel matrimonio, chi lavora nell'ambiente ecclesiale, chi sta nel mondo sociale, di trovare qualcuno che ci abbia un po' d'amore nel cuore. E cosa speriamo di trovare? Qualcuno che sappia dare la vita, qualcuno che sappia donarsi senza chiedere niente in cambio, qualcuno che ami gratuitamente. E allora questa cosa qui, io per darla, è inutile che mi metto sulla relazione orizzontale. Tu hai sbagliato con me, adesso ti devo perdonare, e non c'ho le pile, non c'ho la forza, non so dove prendere energia. Io ho bisogno di passare per il Signore Gesù Cristo per arrivare a te. Ho bisogno di rimanere nel suo amore. Ho bisogno di contemplare come mi ama Lui a me. Ho bisogno di guardare costantemente il suo amore, portando la memoria costante nel cuore di come Lui ci tratta, del fatto che indubitabilmente nessuno di noi è trattato come merita. Io non so come sono combinati gli ascoltatori. Io personalmente che parlo non vengo trattato da Dio come merito. Se Dio mi trattasse come merito, da quel dì che mi avrebbe punito amaramente, come non ha fatto. Io conosco in Dio pazienza, misericordia. C'è un restare nel suo amore che è imbarazzante. Non ne scappiamo da questa dimensione, perché stare davanti a Dio che ti ama è stare in maniera complicata di fronte a uno che ti dà tutto e tu non gli dai niente in cambio. Ci sono quelli che non si riescono a presentare a casa degli amici senza qualcosa in mano, perché devono dare qualcosa in cambio, perché bisogna stare in una relazione di scambio. Credere alla gratuità di Dio, credere al perdono di Dio, credere di essere amati in maniera scandalosamente gratuita, è difficile rimanere nel suo amore, non scappare da questo. Noi cerchiamo il nostro ego anche nel nostro rapporto con Dio, vogliamo essere alla pari. Quando il dolore felice, curiosamente, dell'essere stati perdonati, che dà dolore perché vuol dire contemplare i propri errori, ma nello stesso tempo trovarsi accolti inaspettatamente, quando questo abita il nostro cuore, quanto siamo più mansueti. E che amore che produciamo, un amore veramente che sorge da una vera fonte. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Anche Gesù dice: la mia sorgente è il Padre. È dalla mia relazione col Padre che viene il fatto che io ho il potere di darvi la vita. Allora noi dobbiamo entrare in questa logica, dobbiamo entrare in questa furbizia. Non c'è niente da fare. Chiunque sta in un momento traumatico a riguardo dell'amore, chiunque sta in un momento fallimentare a riguardo della propria produzione di amore, smetta di credere che potrà mai avere produzione propria di amore. Deve agganciarsi a chi lo ama. È inutile, molto spesso inutile, in una crisi matrimoniale cercare di risolvere sul piano della relazione fra i due quello che magari è un corpo di ferite che si sono inferti reciprocamente. Ognuno deve trovare prima la sorgente di un amore inaudito, incondizionato. E allora dopo, carico, ricco, gonfio di questo amore, può mettersi davanti al peccato dell'altro, alla debolezza dell'altro, a tutto quello che l'altro è. Noi non dobbiamo amarci gli uni gli altri, dobbiamo amarci come lui ci ha amati. Non basta, non è sufficiente dire che ci dobbiamo amare. Ci dobbiamo amare perché siamo stati amati. Ce la faremo a vedere un popolo di cristiani col cuore grato, che fanno le cose non perché sono tanto bravi che prendono e le fanno, ma perché hanno gratitudine nel cuore, che rispondono all'amore e non tentano grottescamente di produrlo con tutti i risultati goffi che tante volte sono lo spettacolo poco edificante di tanti nostri confratelli cristiani, di noi stessi. La nostra radice è la contemplazione costante della pazienza infinita di Dio e della croce di Cristo, rimanere lì davanti a Lui col cuore sanguinante perché siamo stati amati come non meritiamo, e non pagheremo mai questo amore. Nessuno di noi potrà dare in cambio qualcosa di adeguato. Proveremo a fare quello che possiamo e sarà sempre poco, per fortuna.
Siamo in chiusura grazie a Don Fabio Rosini. L'avevo preannunciato martedì scorso, ma per una serie di problemi la messa in onda non è stata più possibile. Lo sarà invece per domani mattina. Quindi da domani mattina e per i prossimi mercoledì, nello spazio di Orizzonti Cristiani delle 7 del mattino, potrete riascoltare le catechesi del biblista Don Fabio Rosini dedicate ai frutti dello Spirito Santo. Resta invece invariato l'appuntamento con la Settimana del Papa alle 14.30 e alle 17.30. Dunque appuntamento a domani mattina alle ore 7 per riascoltare o ascoltare per la prima volta le catechesi del biblista Don Fabio Rosini sui frutti dello Spirito Santo. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.